Radio Immagina.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Sara Guabello, benvenuti al nostro focus di oggi che si occupa del mondo del lavoro nel nostro paese, di come cambia. Se i lavoratori italiani sono soddisfatti è una delle domande che ci facciamo e che cosa si può fare concretamente per migliorare le loro condizioni. Sono domande che facciamo ad Anna Maria Furlan, già segretaria generale della CISL, ora senatrice per il Partito Democratico. Benvenuta a Radio Immagina, senatrice Furlan.
Buongiorno a tutti.
Allora, vorremmo cominciare con i dati usciti dall'inchiesta nazionale sulle condizioni e le aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori pubblicati dalla Fondazione Di Vittorio, come sempre in collaborazione con la CGIL e vari enti universitari. Dai dati emersi c'è la fotografia di un paese in cui domina un'incertezza diffusa sulle condizioni di lavoro, basse retribuzioni, poca propensione delle aziende all'innovazione e quindi che provoca la coincidenza con questo lavoro spesso precario e anche poco retribuito. È una costante negli anni, ma è anche un problema strutturale specificatamente italiano, secondo lei?
Ma intanto un grazie alla CGIL e alla Fondazione Di Vittorio per questa interessante iniziativa. 50.000 intervistate attraverso il questionario sono un campione rilevante su cui poter fare alcune considerazioni. Purtroppo è così, come lei ha detto nella sua introduzione, il tema del lavoro diventa spesso per gli uomini e le donne nel nostro paese un tema vissuto in negativo, stato di precarietà assoluta, ma anche di poca e insufficiente retribuzione e soddisfazione. Va cambiato questo paradigma, la nostra Costituzione mette il lavoro al centro, anzi fonda proprio la Repubblica, i legami tra le persone attraverso il lavoro. Il lavoro deve tornare a essere declinato in termini positivi, come una scelta importante nella vita delle persone. Dai questionario che è stato rivolto, dicevo prima, un campione abbastanza significativo in termini numerici, ma anche in termini di rappresentanza dei vari mondi del lavoro pubblico, privato, con più innovazione, con meno innovazione, innanzitutto risalta agli occhi proprio questa sfiducia, questa paura anche di perdere il lavoro. Il fatto che moltissimi abbiano risposto pensando al futuro come una messa a rischio del proprio posto di lavoro per riduzione del personale, per delocalizzazione, se non addirittura per chiusura dell'azienda, la dice lunga come oggi il tema del lavoro sia vissuto come il tema dell'incertezza, per chi il lavoro non lo trova, per chi il lavoro la precario, per chi teme che anche attraverso le nuove tecnologie ci possa essere una perdita o ridimensionamento del proprio diritto al lavoro. E poi il sotto inquadramento molto molto diffuso, anche questo è un dato che emerge dal questionario: da una parte le retribuzioni troppo basse che non consentono una prospettiva di vita dignitosa, dall'altra vedere sotto inquadrato il proprio lavoro. Non è solo un danno economico, innanzitutto è quello, ma anche un danno di prospettiva, di dignità della persona, di sentirsi partecipi in una comunità che deve essere fondata sul lavoro.
Certo, è un problema appunto anche di sicurezze, insicurezze, di percezioni. Lei ha citato prima la sfida delle nuove tecnologie. In questi giorni, in questi mesi è accesissimo il dibattito sull'intelligenza artificiale. Si aprono quindi degli scenari per il futuro del nostro mercato del lavoro del tutto nuovi. Quanto siamo indietro o siamo pronti a questa sfida?
Ma direi che siamo indietro, anche dal questionario emerge come ci sia poca disponibilità da parte delle imprese all'applicazione di nuove tecnologie. Questo è un dato diffuso in un paese dove peraltro la stragrande maggioranza delle imprese ha dimensione di media o piccola, piccolissima impresa, quasi il 90% possiamo inquadrare tra le piccole e medie imprese. Dall'altra però ci sono due dati significativi, importanti secondo me nel questionario. Intanto circa il 10% dei lavoratori e delle lavoratrici, se ricordo bene, ha paura, teme che l'applicazione delle nuove tecnologie possa in qualche modo essere sostitutivo del proprio lavoro. Dall'altro, oltre il 50% delle risposte vedono nell'applicazione delle nuove tecnologie una condizione migliorativa del proprio lavoro, anche dal punto di vista della pesantezza, ma soprattutto dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Altro tema cardine da affrontare in termini brevissimi nel nostro paese. Non dimentichiamoci che viviamo in un paese dove ogni giorno abbiamo il bollettino di guerra dei caduti e dei morti sul lavoro. Quindi anche qua alcuni esprimono in termini di timore cosa mi succede se vengo sostituito dalla nuova tecnologia, ma moltissimi vedono invece nella nuova tecnologia uno spazio anche di libertà creativa, ma soprattutto di maggiore sicurezza nel proprio lavoro e per il proprio lavoro. Tanta formazione. Guardi, non è un caso che in testa ovviamente alle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori intervistati ci sia maggiore retribuzione. Vivere meglio significa anche questo. Ma subito dopo si affronta il tema della formazione. Quindi c'è una volontà di crescere, di partecipare, di essere presenti come parte attiva. Formazione che purtroppo vede il nostro paese in termini di investimenti un po' fanalino di coda nella nostra Europa. Quindi formazione significa il vero diritto di cittadinanza della lavoratrice e del lavoratore per scommettere sul proprio domani.
E certo, su questo sicuramente scontiamo anche questo nostro impianto produttivo che si basa appunto sulle piccole e medie imprese con una scarsa visione industriale un po' più ampia, che riduce appunto anche gli spazi di creatività, di formazione, di libertà.
Ma noi scontiamo ritardi rispetto a questo tema che sono macroscopici. Guardi, l'ultimo vero piano sull'industria nel nostro paese, dobbiamo andare ai tempi di Bersani, ministro, per ricordarcelo, coi distretti industriali che avevano proprio questa caratteristica, mettere insieme in termini di distretto industriale un territorio e le imprese, a partire da quelle micro, piccole imprese che sono però l'ossatura dell'industria italiana. Ormai poche grandi imprese, una miriade di piccole e medie imprese che, se non fanno sistema e se lo Stato non crea condizioni perché si faccia sistema, evidentemente rimangono indietro.
Certo, non li aiuta a fare sistema, non possono far altro che stare un po' lì al palo, o quantomeno un po' non possono farne a meno, un po' scelgono di restare appunto in questa microeconomia familiare, un po' sempre un po' così. Comunque, collegato a questo c'è anche un altro aspetto che è stato portato alla luce dalla pandemia, che ha spinto ad un'accelerazione dello smart working. I lavoratori che ne usufruiscono si dicono molto più soddisfatti, anche perché riescono a conciliare meglio il carico del lavoro e la vita personale, il tempo personale. Eppure fra i datori di lavoro la resistenza è tanta e dura a morire. Si parla anche, ma soprattutto all'estero, da noi, insomma, diciamo molto poco, di settimana corta, però un po' comincia a affacciarsi anche questo tema nel dibattito pubblico. Cosa ne pensa lei, senatrice Furlan?
Noi di fatto abbiamo fatto un salto di partecipazione con lo smart working durante la pandemia, obbligati. Ecco, diciamo così, non è stato un processo per scelta, è stato un processo obbligato per il lungo tempo terribile della pandemia. Ora dobbiamo invece farlo diventare uno strumento, un modo di rapportarsi con il lavoro diffuso, ma ovviamente anche tutelato. Questo è importantissimo nel pubblico come nel privato, per molti è anche una scelta di vita, uno strumento che permette anche forse maggiore conciliazione tra la famiglia e il lavoro, e ha dato risultati molto positivi. Certo, non si può estendere a tutte le tipologie di lavoro, ma non c'è dubbio che questo è uno strumento, un modo di lavorare che ha dato anche in termini di produttività, laddove è stato sperimentato, aspetti positivi, a partire ovviamente dalla pubblica amministrazione. Faccio un inciso su questo: uno degli elementi che emerge dal questionario è proprio il tema della stabilizzazione. Quanto precariato abbiamo in questo paese e quanto precariato abbiamo dove lo Stato è datore di lavoro, e quindi nella pubblica amministrazione. Se pensiamo alla sanità, noi avremo bisogno da subito di assumere 15-16 mila medici che mancano, ma anche oltre 60 mila infermiere e infermieri. Tutte le figure professionali della sanità sono stato di precariato. Allora, la battaglia, secondo me, deve essere fatta su più fronti. Innanzitutto la stabilizzazione, rendere il lavoro sicuro, una certezza per il futuro delle persone. È anche per questo che abbiamo natalità molto molto bassa, ma qua lo Stato deve dare l'esempio. Non è possibile che siano proprio le aziende pubbliche quelle con un numero di lavoratrici e lavoratori precari davvero insopportabile. Una delle cause, non l'unica, ma una delle cause di ritardi nella gestione del PNR è proprio la mancanza di quelle figure professionali nella pubblica amministrazione che, dopo tanti anni di non assunzione, di precariato, di tagli alla pubblica amministrazione, oggi drammaticamente vengono meno.
E allora, collegato allo smart working, alla conciliazione dei tempi di lavoro e di tempi di vita private, anche però ai noi, al lavoro di cura che ricade essenzialmente sulle donne che ancora subiscono il precariato più degli altri, si parla tanto, no, di questo tema delle donne e del lavoro. Nonostante tanti sforzi, le donne sono quelle che fanno ancora oggi la parte del leone per quello che riguarda l'occupazione a tempo limitato, il part-time. La Fondazione di Vittorio dice che il 31% delle persone che lavorano meno ore sono le donne, gli uomini sono solo il 6%, e al netto di questo dato c'è quell'altro macroscopico della differenza salariale fra uomini e donne. Il nostro mercato del lavoro sarà mai un posto per donne?
Ah, lo deve diventare. Siamo molto indietro, purtroppo. Anche la stessa relazione attinente alla ricerca lo dice in modo molto chiaro: i veri penalizzati sono i giovani, giovani uomini e giovani donne, e le donne in generale nel mercato del lavoro. Il numero dei part-time, cosa che non sempre si dice ma è terribilmente vera, è che sono part-time involontari, e cioè non è una scelta della donna, diventa una scelta obbligata dall'azienda. E se poi a questo accostiamo anche, sempre per quanto riguarda la ricerca, i tanti straordinari in nero o addirittura non pagati, Ce la dice lunga quanto le battaglie sui diritti sono sacrosante e in parte sono ancora da fare. Il tema delle donne e il mercato del lavoro è parente stretto di quella carenza terribile che noi abbiamo dei servizi alla famiglia, sia per quanto riguarda i bambini che per quanto riguarda gli anziani, due anelli deboli, terribili nella nostra società. La cura dei bambini e quella degli anziani. Aver tagliato per tanti, tanti anni risorse agli enti locali ha provocato di fatto questo, un taglio netto ai servizi alla persona e ai servizi alla famiglia. Tutto questo ha avuto ricadute drammatiche sulla possibilità delle donne di essere parte attiva, importante nel mercato del lavoro e di conseguenza anche nella partecipazione nella nostra società. Affrontare questo tema significa creare un paese più giusto, dove davvero le pari opportunità si coniugano in termini di concretezza. Purtroppo il governo è molto lontano da tutto questo. Noi abbiamo visto nell'ultimo provvedimento, il DDL anziani, buoni principi a risorse zero. Allora, i servizi agli anziani, come i servizi all'infanzia, i servizi alle persone, alla famiglia in generale, sono un investimento nel paese. Se sono a costo zero, è evidente che non si vuole cambiare la disastrosa situazione in cui ci troviamo. In un'Italia, peraltro, molto diseguale. Se io penso ai servizi alla persona, la differenza tra regione e regione, in modo particolare in termini di penalità per le nostre regioni del sud, e penso alla proposta di autonomia differenziata di Calderoli, capisco che non ci siamo proprio. Anzi, vogliamo un'Italia più diseguale, con meno servizi, dove a seconda di dove nasci hai diritto ad esempio al nido, hai diritto alla scuola primaria a tempo pieno oppure no, come spesso capita nelle nostre regioni del sud.
Senatrice Furlan, un'ultima domanda, siamo in chiusura, un po' off topic rispetto al rapporto di cui stiamo parlando, però nei giorni scorsi è uscito un report sulle condizioni di lavoro minorile che lascia abbastanza stupefatti. Save the Children riporta che nel nostro paese 336.000 minorenni tra i 7 e i 15 anni abbiano avuto esperienze di lavoro continuative, saltuarie o occasionali, il 6,8% della popolazione di quell'età, quasi un minore su 15. Non sono dati che dovrebbero far riflettere la politica di cui si sa poco e si parla poco, secondo lei?
Sono dati che fanno tremare i polsi e oltre che riflettere bisogna fare, bisogna agire. Io non sono stupita di questo dato. Onestamente non pensavo a questa dimensione, ma con l'abbandono scolastico che caratterizza da tanti anni il nostro paese, in modo trasversale nelle regioni, in modo particolare nelle regioni del sud, non c'è da stupirsi se abbandono scolastico significhi anche lavoro minorile, che significa pertanto sfruttamento minorile. E allora qua manca lo Stato. Mi spiace dirlo, ma manca lo Stato. Noi non stiamo facendo nulla per verificare caso per caso e intervenire sull'abbandono scolastico, e stiamo facendo anche molto poco per quanto riguarda lo sfruttamento nel lavoro. Su questo io credo ci debba essere un impegno straordinario del Partito Democratico. Parliamo delle nuove generazioni, dei bambini, parliamo del futuro delle persone e del nostro paese. Non possiamo aspettare un minuto di più a chiedere interventi immediati, a partire da un rigoroso intervento sull'abbandono scolastico, capire dov'è, com'è, quali sono le cause. Molto spesso la povertà causa anche l'abbandono scolastico di quelli che sono poco più di bambini e bambine, e su questo bisogna assolutamente fare un progetto paese. È quello che manca, una visione per il futuro, un progetto paese.
E certo, un progetto paese che curi e rammendi il nostro patto sociale. Grazie mille Anna Maria Furlan, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E noi siamo arrivati alla fine, i saluti da Sara Guabello, un ringraziamento a Elena Daniello in regia, alla prossima, ciao!
Radio Immagina, dalla parte delle persone.